Radio Nidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Allora, buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti, grazie a tutte e tutti per essere qui. Io sono Cecilia Di Lieto, lei è Bianca Nogara Notariani.
Ciao.
Che mi fa da spalla ogni tanto a considerare l'armadillo, e invece le nostre ospiti che sono felicissime ad avere con noi sono Federica Giordani, che è
buongiorno.
Direttrice e fondatrice di Vegolosi.it, che è una piattaforma che si occupa di cultura vegana, ma in una maniera che io trovo estremamente avvincente e interessante. E c'è poi con noi Sonia Maccagnola, che
ciao
è una chef, e quindi sono particolarmente felice perché questo nostro incontro di oggi si chiama La Gioia a Tavola. Perché? Perché in fondo Considera l'armadillo, che cerca di raccontare il nostro rapporto con gli altri animali, si occupa tangenzialmente ogni tanto della questione, così me la dico brutale, del fatto che poi li amiamo tanto, li rispettiamo un sacco. Ma quasi molti di noi vivono con un animale e poi non si capisce com'è, ce li mangiamo. E allora mi è venuta voglia di sentire un po' come si fa ad affrontare questa piccola tematica con una piattaforma che è nata quando, Federica?
2012, perché abbiamo lavorato un po' dietro le quinte quasi per un anno, poi insomma siamo andati online. E da allora abbiamo insomma fatto tanti passi, perché chiaramente all'inizio avevamo poche ricette, c'era anche un altro chef, Cristiano, poi al quale poi si è avvicendata Sonia. Noi siamo una decina di persone, là c'è Simone che di solito fa il dietro le quinte, e ci occupiamo appunto da ormai tanti anni di cucina e cultura vegan, e abbiamo sempre voluto mantenere questo binomio tra cucina e cultura, perché è inscindibile, cioè quello che mangiamo ha a che vedere con quello che pensiamo, con la nostra formazione, con il paese in cui siamo, con la nostra educazione, eccetera, e quindi questo ha a che vedere poi anche con le scelte che facciamo, che spesso sono soprattutto a livello alimentare indotte dall'educazione, cioè da dove siamo nati, la nostra famiglia, cosa ci facevano mangiare, cosa ci dicevano che era buono, non buono, eccetera, ovviamente inevitabilmente.
La famosa tradizione, no?
Tradizione,
anche,
certo.
Questa parola della tradizione, posso dire che ogni tanto mi
scoccia,
mi disturba, leggermente mi disturba. Una delle cose più affascinanti, diciamo così, dei social, insomma della parte pubblica, al di là del fatto che voi avete pubblicato ormai non mi ricordo più quanti libri, ma un sacco di libri.
Io credo 6, non mi ricordo, ecco. Ma forse 6 o 5, non lo so, comunque insomma un po'.
Sono così questi che così ci
no,
libri.
No, ma non è piaggeria, certo. Però penso siano 5, 6, non mi ricordo.
Comunque una delle cose più affascinanti è l'immagine dei cibi, che sono, ragazzi, anche se non hai fame, tu guardi queste loro proposte e dici: porca miseria, lo voglio fare pur io. Ecco, ma Sonia, è tutto un bluff. Sono finte le foto.
Assolutamente
adesso non dire che
adesso ce ne andiamo,
No, invece no, ci troviamo in redazione, io cucino, ho proprio la mia cucina, e le fotografie non le faccio io, le fa Federica. Quindi il merito delle fotografie è di Federica, però sono tutti piatti che realizziamo, che proviamo e che appunto testiamo. Quindi finché non siamo soddisfatti del risultato, le ricette non vengono proposte, non vengono pubblicate e non vengono appunto proposte al pubblico. Quindi c'è dietro un gran lavoro di studio di tutte le ricette.
È importante, perché sennò poi si offendono e si arrabbiano, perché non è che si deve buttare via il cibo, quindi è molto importante, fa parte della relazione poi col pubblico, fa parte della relazione con chi ti segue. Noi ormai abbiamo tante persone che ci seguono, e quindi evitare che un piatto, poi gli errori possono sempre capitare, quello è inevitabile, però voglio dire, insomma, fa parte del rispetto verso i lettori, quindi quella è una parte molto importante.
E poi ci vuole, insomma, la mano del cuoco, cioè chi recepisce la ricetta.
La stupenda mano della chef, guarda, no, se la non sua, ci fosse, guarda,
sulla sua non dubito, ma di chi poi prova a rifare la ricetta, questo voglio dire.
Quello non possiamo fare niente noi.
Certo. Io volevo chiedervi dove si applica per venire ad assaggiare i piatti che fate in redazione, per vedere se vanno bene, se non vanno bene, quindi.
Sai che ce lo chiedono in tanti?
Ci credo.
Ogni tanto sui social capita e dice: ah, io vi propongo per fare l'assaggiatrice, però niente, invece ci siamo solo noi, dove la redazione è segreto, quindi non lo diremo mai.
Eccola qua, c'era il trucco da qualche parte.
Non lo diremo mai.
Ma io, insomma, ho iniziato così in modo leggero perché mi sembrava anche ora di pranzo, cioè abbiamo tutti un buco.
Giusto,
qua,
cioè
abbiamo tutti voglia di andare a mangiare, per fortuna c'è un... ci sono varie proposte, tra cui questa coppia, credo che siano sorelle, no, forse sono compagne, che hanno una delle nostre postazioni, quella vegana, mi dicono che sono emiliane, che hanno avuto uno stacco
garanzia
con la famiglia durissimo, perché come sappiamo l'Emilia è terra, insomma, molto, molto carnosa. Però adesso, scherzi a parte, non c'è dubbio che quando, insomma, tu, Federica, proprio l'altro giorno hai fatto un'interessante considerazione sull'utilizzo della parola vegano, che è una parola che molto spesso suona respingente, cioè uno dice vegano e la gente intanto la prima cosa che dice: ah, che brutto, e mangi il tofu, e che tristezza, per quello che voi siete pazzeschi, siete un attentato alla golosità di chiunque. Ma insomma, questa parola vegano perché fa così paura?
È una bella domanda.
Diciamo che ci sono responsabilità anche dei vegani.
50 e 50, vogliamo dire così, ma è una parola complessa, è una parola che ha una storia e che dovrebbe essere difesa in realtà, perché ha una storia, come dire, importante, ma soprattutto ha un portato culturale che non nasce nel 44, poi quando è nata effettivamente la parola con la Vegetarian Society, ma nasce prima, cioè le considerazioni su che cosa stiamo mangiando, chi stiamo mangiando, sono considerazioni che arrivano addirittura da Plutarco, quindi è un percorso molto lungo. Il problema, ed è un problema molto complesso, è che nella contemporaneità, cioè negli ultimi 15 anni, noi sono più o meno sono 12 anni che lavoriamo, ma e quindi ce ne occupiamo in maniera un pochino più consapevole, attorno a questo tema e attorno a questa parola si sono andate ad attaccare tutta una serie di pregiudizi, tutta una serie di false informazioni, soprattutto i media generalisti hanno trattato spesso molto male questo tema, perché si sono rivolti spesso per come dire, diamo il beneficio del dubbio, ma in maniera in buona fede, anche a persone poco competenti che hanno portato avanti l'idea del veganesimo come una come dire, una stranezza, qualcosa di a volte legato all'emotività, a volte legato all'idealismo, a qualcosa di irraggiungibile, a qualcosa soprattutto, che è la cosa peggiore, di pericoloso per la salute, per addirittura l'economia. Prima, nell'intervento che ci precedeva, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato molto bene, ma è tutto molto pericoloso, no? Ci sono le carenze, sempre la parola vegan viene associato a deve essere equilibrato, se si mangia in maniera equilibrata, se si mangia in maniera, è sempre un se, cosa che non succede con l'alimentazione classica, e invece l'equilibrio ci vuole da tutte e due le parti, cioè è come se questo equilibrio fosse appannaggio esclusivo del veganesimo, perché ci sono dei, a proposito dei segreti, ma dei misteri o dei pericoli nascosti. Non c'è nessun pericolo, c'è il fatto che è un'alimentazione diversa da quella che noi conosciamo, che una volta conosciuta, una volta capiti i quattro caposaldi, dopodiché vuol dire, ci si riequilibra esattamente nello stesso modo in cui si dovrebbe fare con la scelta onnivora, quindi non ci sono pericoli di nessuna sorta, ed è per questo che poi intorno alla parola vegan si è creata questa paura. Dall'altra parte ci sono anche ovviamente delle difficoltà comunicative da parte di alcuni personaggi che spesso appunto di spicco che parlano di questo tema e che vengono, come dire, un po' anche forzati o comunque vengono portati a mostrare dei lati un po', passatemi il termine, un po' naif, ecco, e quindi questo ovviamente a valanga porta tutta una serie, più al pregiudizio, più c'è un'altra cosa che è
non a è noi la puoi dire
sì, è possibile, no, tanto non siamo pochi, c'è un'altra questione, cioè il fatto che cambiare alimentazione in questo frangente è complicato, cioè è comunque siamo in una società dove in un paese in cui l'85% delle persone è onnivora. E quindi non è facilissimo fare questo passaggio. Noi ovviamente poi quando ne parliamo sul giornale, sul sito, sul mensile, diciamo no, è facile, non ti preoccupare, vai, è grande. Ma cioè, perché sennò vabbè, cioè, diamo le martellate sulle
Bianca,
dita.
Stanno dicendo che mentono.
Però cioè, è ovvio che se uno, noi facciamo spesso questo discorso quando usciamo, siamo fuori. Non hai la completa libertà che hai quando sei onnivoro, perché esci e devi andare al bar a prendere una brioche, adesso vabbè, è un pochino più facile, ma devi andare a mangiare fuori e non è facilissimo, cioè le opzioni non sono ancora così chiaramente popolari, ecco.
Né spesso le persone sono formate, cioè quante volte sono vegana? Ah, ok, cioè non so,
sì, c'è il tonno, miele. Sì, c'è il tonno. Sì, a me l'ultima volta che è capitato con la brioche mi ha detto no, non c'è vegana ma c'è integrale. Gli faccio no, ma non è la stessa cosa. Io faccio vabbè, grazie lo stesso.
Anche quindi, senza glutine, un
senza
grande
glutine, è grande classico. Quindi c'è anche
sì, in qualche
quello.
Modo si viene un po' associati o a una setta, quasi a una setta,
chiaro,
o a qualcuno, come dire, quelli che hanno le intolleranze, un po' malati, mettiamola così.
Non stiamo benissimo.
Esatto.
No, non so.
Una delle critiche, dell'osservazione che molto spesso viene fatta distinto è quella, ma a me ogni tanto quando in trasmissione tocco tematiche di questo tipo, poi mi arriva il messaggio quello, ma una dieta che ha bisogno dell'integratore non è buona. E poi guardo la pubblicità, se guardate le pubblicità alla televisione, è un martellamento continuo di integratori alimentari, in particolare sulla vitamina B, guarda poche casualità.
Certo,
e uno dice, ma insomma, forse dovremmo tutti calmarci un attimo. Invece quando si parla di alimentazione, per l'appunto, si toccano delle corde profondissime, che sono corde anche culturali molto potenti. E a questo proposito, io non so cosa ne pensate voi, ma io, insomma, mo ci vuole, sono un po' napoletana e voi sapete che Napoli ha una tradizione gastronomica piuttosto, insomma, volevo dire una delle migliori
succulenta.
D'Italia, ma non volevo dire così.
Ma l'abbiamo detto, intanto
è scappato. E io ogni tanto mi cimento in esperimenti che privano naturalmente di elementi come la carne, che ne so, uno dei miei piatti preferiti è la genovese, che è un piatto a base di cipolla, ma che ha la carne come elemento. Ma la nostra chef di riferimento, Sonia, ma è corretto provare a fare delle ricette della tradizione togliendo alcuni elementi? Tu che sei un...
Io direi di sì, anche perché io lo faccio, quindi per me è sì. Perché chiaramente non è che ci dobbiamo privare di piatti che, ad esempio, io personalmente non sono nata vegana, lo sono diventata poi nel corso degli anni.
Difficile, la nostra generazione è molto difficile.
Quindi
adesso
a casa
qualcosina.
Mia si è sempre mangiato di tutto e io sono sempre stata una buona forchetta, io non ho smesso di mangiare carne perché non mi piace. Quindi chiaramente uno ricerca certi sapori, anche visivamente, certi piatti anche in quelli vegani. E quindi credo che sia giusto trovare anche una nuova tradizione, nel senso che i piatti della tradizione non esistono da sempre. Ci sono stati dei momenti in cui sono nati e poi da lì pian pianino sono diventati i piatti della tradizione. Quindi se ne possono creare di nuove. E anche quando appunto, cioè prima Federica diceva che è facile. Sì, è facile se uno sa come fare. E quindi uno dei nostri obiettivi è dimostrare che effettivamente è facile. Perché io tante volte mi sono trovata, sei vegana. Ah, ma cosa mangi? Cioè, quindi questo
panico,
esatto, cioè è proprio a volte al di là del, insomma, magari essere consapevoli del tutto il dibattito che c'è dietro, ma tante persone non sanno ancora adesso cosa significhi, quindi quando uno spiega che cosa toglie, c'è questa paura di, ah, ok, ma non mi resta più niente da mangiare di buono. E invece non è vero, perché con la cucina vegana ci sono tantissime possibilità, cioè veramente tantissime, e si può continuare a mangiare ancora bene, ancora con gusto, non la solita insalata, e a creare ricette nuove della tradizione.
No, anche perché parlavamo del sud, ma il sud ha una tradizione vegana enorme, cioè le verdure e i cereali sono la base, verdure, cereali e legumi sono la base dell'alimentazione italiana, ok? Pochi giorni fa è uscita questa revisione della
Sino, volevo,
no?
della
piramide alimentare, la famosa alimentazione mediterranea si discosta veramente molto poco dall'alimentazione 100% vegetale. La Sino quest'anno ha fatto, a mio avviso, una mossa anche più che concreta nel riposizionare la piramide, perché hanno fatto ci sono state delle piccole variazioni, hanno eliminato la dicitura olio d'oliva, hanno messo olio extravergine di oliva, hanno però fatto un posizionamento, secondo me, politico nel senso vero del termine, cioè politico nel senso di guardate che la dieta corretta, la dieta mediterranea, quella che viene sbandierata, amata e seguita dappertutto, è prevalentemente a base vegetale integrale, punto. E questo è un, ovviamente senza dire è vegana, perché non lo è, perché
certo,
c'è comunque una parte,
certo,
di carne, una parte di latticini, ma sono una parte minoritaria. Quindi il posizionamento di Sino quest'anno è stato molto interessante. È stato quasi, come dire, ripeto, dal mio punto di vista, un messaggio anche alla classe dirigente, alla politica. Sentivo prima, ovviamente parlavano di Coldiretti, perché non si può non parlarne, ma anche nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole. Cioè, questo voler, come dire, sempre trascinare l'idea che la tradizione sia carne, salsicce, prosciutto, come se fossimo nella peggior Germania di mai, non è così, cioè non funziona così. Quindi anche che un'istituzione come la Sinu, che non è vegana, non ha niente
assolutamente,
dire,
non mi risulta,
niente,
ecco.
No, non c'è niente di, se vogliamo metterla da quel punto di vista, abbia, come dire, messo i puntini sulle i con questa revisione, è molto interessante, secondo me.
Io so qua che ho fame, insomma, questo è chiaro.
Anche lui
ha
fame. Solo
istintivamente
mi rivolgo. Vederla, va bene. Cioè,
no, non è che voglio mangiarla, è semplicemente...
Oh, per i vegani il cannibalismo, esatto, è previsto.
Per i vegani è
previsto.
Questo non lo sapevo.
Importanti gli animali. Poi,
è perché noi invece non siamo animali.
È un accidente. Vabbè. Dipende chi c'è.
No, però tu dicevi giustamente che insomma la cucina e la tradizione culinaria si evolve e in qualche modo si contamina, per usare un linguaggio. C'è qualcosa nel tuo percorso di questi anni, nel tuo percorso di ricerca, perché si parla veramente di ricerca, in qualche modo ha stupito anche te in una revisione, in un abbinamento, in qualcosa che sostanzialmente hai scoperto aggiungere bontà a qualche cosa?
Un ingrediente?
Ma sì, o una combinazione, adesso non so neanche io.
Una surprise, okay. Qualcosa.
Te ne cito due. Dal punto di vista banalmente del sapore, il lievito alimentare, che è un insaporitore che nella cucina vegana viene utilizzato, diciamo, al posto del formaggio. Si tratta di lievito di birra essiccato, quindi non è più attivo, non ha più potere lievitante, ma dà un grande sapore. Quindi all'interno di tante ricette in cui era previsto il formaggio, dalla pasta ai formaggi, insomma, fatti in casa, perché si possono fare dei formaggi anche fatti in casa, è un ingrediente che io uso tantissimo. E l'altro invece è sorprendentemente il tofu, che spaventa così tanto, perché la prima volta che uno l'assaggia, se uno non sa come, insomma, approcciarsi, poverino, può anche non essere buono, ma che ha delle potenzialità.
Adesso dobbiamo
fare
anche
difficoltà di base, diciamo,
però ha delle potenzialità di diventare dei piatti veramente saporiti, se uno lo sa lavorare, ovviamente condire, associare ad altri ingredienti, che sono infinite, cioè dagli antipasti ai dolci, perché si può utilizzare
come tanti ingredienti, perché la base, il tofu è una base, come la pasta, come la carne, cioè la carne è magnate così a mossi,
esatto.
Cioè, voglio dire, si lavora, cioè la mangi, la cucini, no? Cioè, non è la sedia, cioè la sedia, quindi sa di gesso, ho capito, ma la carne cruda non è che sta bontà, voglio dire, no? Cioè, la pasta cruda senza sale non è sta bontà, devi lavorarla, quindi
Quindi sì, questo non avrei mai pensato nella mia vita pre-vegana, ma il tofu è un ingrediente di cui non riuscirei più a fare a meno.
Credo che degli onnivori di passaggio potrebbero avere, come dire, dei sussulti.
Sicuramente.
Pensando che qualcuno non sanno di mente, ma del resto.
Li ho avuti anch'io, cioè, perché comunque sono stata anch'io dall'altra parte della barricata.
Certo.
E prima di effettivamente accostarmi e provare delle ricette vegane. E questi pregiudizi sono un po' innati, perché appunto anch'io era i dolci senza l'uovo, ma come le fai? Ma non verranno mai buoni uguali. Non sono uguali, ma sono buoni. E vengono
non sono uguali
bene.
Perché non è quello l'obiettivo.
Esatto.
Allora, in realtà spesso lo sono, o meglio, spesso è difficile distinguerli se si cucinano bene. Ma l'obiettivo è creare qualcosa di diverso, cioè la chimica che c'è dietro. Sonia ha formazione chimica, quindi lo sa meglio di chiunque altro. Non faceva la chef da sempre, cioè lei faceva, restaurava i quadri prima, quindi c'è un'altra roba nella vita. La chimica che c'è alla base della pasticceria è una chimica che può essere reinventata, perché una volta che noi capiamo cosa servono le uova in una torta, cosa serve il burro in una frolla, a quel punto si dice ok, cosa si può usare al posto di quello, che non è neanche al posto, perché non è una sostituzione, no? Noi una parola che usiamo poco, la sostituzione, è un riproporre un piatto in un'altra maniera, cioè usare un'altra formulazione, un'altra chimica, è come, no, come dire, trovare proprio un altro tipo di percorso, ecco. E spesso sono indistinguibili. Se io adesso qua non lo possiamo fare, ma molto spesso quando noi assaggiamo dei prodotti di pasticceria, che forse è la cosa più complicata, forse è la cosa che uno dice vabbè, la torta senza uova, senza burro, no, in realtà a volte è una frolla vegan fatta con una margarina o fatta con un burro di cocco, con un altro grasso saturo, perché quello serve, non si può fare a meno, è indistinguibile da una frolla fatta con un burro vaccino, perché la struttura chimica alla base è la stessa. Quindi è solo questione appunto di scendere un po' dal pregiudizio e provare, tentare e provare e superare i pregiudizi che noi stessi avevamo. Io me lo ricordo ancora, perché io sono diventata vegana perché mio marito è diventato vegano, io ho detto
adesso
un giorno è arrivato, gli ho detto senti, io non voglio più mangiare la carne, faccio, bene, male, cioè, quindi adesso cosa faccio? Come se poi noi ne mangiassimo una quantità che non era così.
Vabbè, però
se è quello spaesamento, ti faccio, e quindi mo che ti faccio da mangiare? Quindi abbiamo provato per la prima volta una serie di ingredienti e alla fine piano piano, poi è nato anche per quello Vegolosi, perché noi guardavamo online, non trovavamo niente da mangiare, trovavamo tutte cose scarse, dico scusa un attimo, ma ci sarà un bisogno di fare una cosa? Ecco, facciamola, poi ovviamente vabbè, come al solito le cose le facciamo a valanga, cioè non è che è una cosa piccola, poi è diventata una cosa molto grande, però insomma superare un attimo quella cosa della certo. Che ho avuto io, la prima reazione che ho avuto, quindi ho detto ecco benissimo, e quindi adesso invece poi alla fine eccoci qua, ecco come si suol dire,
come dire, con una serie di libri e con un sito insomma frequentatissimo e molto stimato. Ecco, un sito che comunque, anche se questo incontro l'ho voluto titolare La gioia in tavola, quando si parla di cultura vegana in realtà si toccano tutti gli aspetti, è una filosofia di vita, è un approccio alla vita che cambia moltissimo il punto d'osservazione. Ecco, tu che sei partita nel tuo percorso proprio dal marito che gli faccio da mangiare, poi come hai lavorato su, in realtà, uno sguardo così un po' onnicomprensivo di un altro modo è possibile, mettiamola così.
Perché allora, succede in maniera automatica, perché quando poi inizi a informarti, inizi a conoscere magari qualche libro, qualche documentario, le cose che avete sentito 100 volte, però in realtà purtroppo è quella poi la molla, quando tu vieni a scoprire cosa c'è dietro, ecco, che cosa significa mangiare la carne, cosa significa mangiare i latticini, qual è l'industria che c'è dietro e qual è il sistema, no? quando scopri che gli animali sono delle macchine metaboliche, sono trattati e sono stati trasformati dal sistema capitalistico e dal sistema alimentare attuale in macchine metaboliche in cui si inserisce del cibo e ne si ottiene delle calorie di più o meno ottima o pessima qualità e soprattutto con un passaggio di trasformazione che spesso non è affatto valido, perché quello che si mette dentro in queste macchine metaboliche poi di quello che poi otteniamo in termini di calorie possibilmente che possono essere sfruttate dall'uomo sono poche rispetto a quello che invece potrebbe essere lo stesso parallelismo tra cereali e legumi, quindi è un altro punto. Quando cominci a vedere quello dici ok, no, anche no. Cioè anche no, ed è una scelta per molti, non per tutti, ma è una scelta politica, una scelta culturale, una scelta di non voler far parte di quella cosa lì. È utile? Io a questa domanda ancora non mi sono data una risposta. È utile farlo? È utile a livello culturale? È utile parlarne? È utile esserci? È difficile, molto difficile, perché ripeto è una cultura complicata da tanti strati, tante questioni, però ne vale assolutamente la pena, sia personalmente ma anche dal punto di vista culturale. Penso che tentare di essere la voce di chi non ce l'ha, cercare di far vedere che cosa c'è dietro è importante, perché ripeto, se i dati sono quelli, se l'85% delle persone in Italia mangia onnivoro, al di là dei flexitariani, di tutte queste forme di diminuzione del consumo di carne eccetera, vuol dire che questo messaggio ancora non è passato e che forse non passerà mai del tutto. Questo io non ne ho una certezza, anzi, però è importante comunque comunicarlo, ecco, dirlo.
Ma infatti spesso quando ci si siede a tavola da persona vegana, tutte le domande che si ricevono appunto, ma non sai cosa ti perdi, ma stai bene, ma
non
sei
lo
sicura?
Sappiamo cosa ci perdiamo, esatto, ripeto, almeno che non nasca vegano tendenzialmente.
È anche difficile in qualche modo rispondere a questo tipo di domande e di dialogo spostando l'attenzione, perché appunto al centro in realtà non c'è la mia dieta, al centro c'è l'animale per cui io sto facendo queste scelte, certo. Ed è molto difficile veramente. E voi fate un lavoro fantastico su questo, perché riuscite veramente a, secondo me, bilanciare e mettere in tensione la parte dedicata effettivamente all'alimentazione e la parte invece dedicata alla condizione degli animali, le varie leggi nuove che entrano in vigore, la difficoltà di introdurre anche un tipo di alimentazione vegetale perché ci sono tutto un certo tipo di sussidi che vanno...
Sì, è un colpo al cerchio e un colpo alla botte noi facciamo, cioè noi diciamo ah, guarda com'è bello questo tiramisù, però guarda che è uscita questa legge. No, però è vero, cioè noi cerchiamo di fare entrambe le cose, l'obiettivo era quello, cioè quando è nato Vegolosi il claim di Vegolosi è stato inclusivi e non esclusivi, cioè con l'obiettivo di dire non vogliamo fare il gruppetto dei vegani scasamaroni, vogliamo cercare di raccontarvi invece che è possibile fare qualcosa di diverso senza perdere nulla, anzi in realtà altra cosa che in tutti gli incontri pubblici che abbiamo fatto in tutti questi anni diciamo spesso è che in realtà non si perde, si acquisisce, si conoscono delle cose che non si conoscevano prima. Prima Sonia diceva, no, il lievito alimentare, il tofu sono degli esempi, ma ci sono tantissimi ingredienti che noi nella nostra famiglia abbiamo iniziato a mangiare dopo aver cambiato alimentazione.
Il tempeh per me è stato proprio via di Damasco.
Sì, ma anche la varietà dei legumi, la varietà dei cereali, senza andare magari negli ingredienti che per chi non li conosce possono essere un po' più complicati, ma tante cose, tanti abbinamenti, no? Prima Cecilia diceva qual è l'abbinamento, qual è la cosa, no? Strana, ce ne sono veramente tanti e quindi è un arricchimento in realtà, non è una privazione. Quando si riesce a comunicare che non è un'alimentazione senza, ma è un'alimentazione con altro, allora si vince.
Funziona. Prima di iniziare c'era qui il professor Michele Fino E a un certo punto loro parlavano supremazia alimentare che il nostro governo ha messo pure nei ministeri, insomma, io sono molto sensibile al linguaggio in generale e c'è una cosa che vorrei riprendere perché mi sembra molto interessante ed è quello sulla carne coltivata che è diventata invece la carne sintetica, quindi questa comunicazione a monte che ti suona respingente perché insomma nessuno ha voglia di mangiare qualcosa di sintetico in generale. Ecco, sono io fissata col linguaggio oppure c'è qualcosa su cui effettivamente bisogna insistere?
No, è stata una mossa di marketing, vogliamo chiamarla così, è stata una mossa chiara di comunicazione, cioè ne ha parlato benissimo prima il professore, io non aggiungo niente, ma il fatto di comunicare un eventuale progresso scientifico, un'eventuale modalità diversa di ottenere lo stesso cibo come qualcosa di negativo, pericoloso, anche banalmente non solo con il linguaggio, ma anche con le immagini, perché lo citava appunto il professore, ma il famoso schema di Coldiretti che metteva in relazione, metteva una di fianco all'altro, la mucca felice nel pascolo verde e dall'altra parte l'uomo con la tuta bianca, con la mascherina, che cosa ci racconta? Ci racconta che una cosa è naturale e buona e l'altra cosa è una cosa pericolosa e pericolosa per la salute, ma non è così, perché non lo sappiamo, cioè la carne coltivata, della carne coltivata non si sa nulla ancora rispetto a quello che potrebbe essere. Ci sono in Italia c'è un centro a Torino che ci sta lavorando da tanti anni con pochi
fuori
fondi
legge, però.
quasi perché loro ovviamente hanno fondi privati fortunatamente con cui lavorano queste cose, ma non si sa ancora nulla. E quindi che cosa si può dire di questa carne coltivata? Come si fa a dire no ad una cosa che non si sa che cosa sia? Per quello dico quel lavoro che è stato fatto praticamente immediatamente all'arrivo del nuovo governo, cioè è stata una delle priorità quelle di Lollobrigida, dire no, ma noi, ecco, una cosa che faremo sarà quella di non farvi mangiare la carne coltivata, ma non c'è, non esiste, di che stiamo a parlare? Niente, ecco, quindi c'è un terrorismo anche legato a quella cosa che è antiprogresso, è antiapertura mentale. La carne coltivata non è vegana, la carne coltivata è una possibilità per trovare una soluzione a un problema molto grave, punto, che riguarda tutti, vegani, non vegani, non c'entra niente, cioè ha a che vedere con quanto pesa la carne sulla produzione, ha a che vedere quanto pesa sul clima, e la crisi climatica è una cosa che riguarda tutti, non riguarda solo i vegani, non riguarda solo chi mangia la carne e chi non la mangia, riguarda tutti, quindi incominciamo a capire che cos'è, incominciamo, come giustamente diceva il professore, a dare i fondi, cominciamo ad avere una ricerca su questa cosa e poi se capiamo che è una cosa valida si vedrà, ok? Però finché non si sa che cos'è.
Ecco, ma insomma, tra le tante obiezioni e questioni che toccano l'eterno confronto, a volte scontro tra onnivori e vegani, c'è il fatto, da una parte anche l'insalata soffre e questo oggettivamente mi mette sempre in difficoltà.
È bellissima, la mia preferita.
Io adoro le piante e ogni volta sono in difficoltà. Poi ci sono professori come Stefano Mancuso che ci sta aprendo l'universo, no? Sulla sensibilità, l'intelligenza delle piante. Ecco, vado subito dalla chef che è una crudele sadica assassina di piante.
Avete visto subito
il
vedendola.
Il tuo stato d'animo qual è quando tu tagli un'insalata? No, perché qua
sono in difficoltà.
È serena, secondo me è serena.
Sì, nel senso, sono una persona contro la violenza, però nel senso, qualcosa dobbiamo pur mangiare. Chiaramente l'alimentazione vegetale è quella che ci porta la minor violenza. Poi un discorso a parte sono le povere piante di appartamento che io ho a casa, che quelle soffrono veramente, ma perché io non ho il pollice verde, quindi quello è un altro discorso a parte. Però mi sembrano veramente delle critiche e degli attacchi che non hanno né capo né coda, nel senso che comunque le verdure e i vegetali fanno parte dell'alimentazione di tutti, anche delle persone non vegane, quindi non siamo noi vegani che mangiamo le verdure e basta, tutti le mangiano e sono alla base della nostra alimentazione, non è un qualcosa...
Dovrebbero.
Non è un qualcosa... Ce lo dicono i medici, no? Che
sì,
la verdura
ma non è una
bene.
Cosa di cui possiamo fare a meno, mentre invece la carne, i latticini, comunque derivati animali, invece è un qualcosa di cui possiamo fare a meno. E quindi perché non toglierlo se poi effettivamente è una cosa fattibile, non è una cosa così difficile. Certo, ci vuole all'inizio un po' di abitudine, un po' di allenamento, però è una cosa fattibile, mentre invece le verdure e la frutta non le possiamo togliere, quindi quelle restano.
Per quanto i dati appunto questi di Sinu sono venuti fuori delle robe agghiaccianti, cioè nel senso sono venute fuori delle robe agghiaccianti sui consumi di frutta e verdura, soprattutto nei ragazzini, cioè c'è tipo un 8% di ragazzi sopra i 12 anni che non consuma mai né verdura né frutta. È tantissimo, è una roba tremenda. Sì. Quindi c'è anche quella cultura lì che è quello che dice Sonia, è giustissimo, cioè non solo è una questione di vegan, ma è una questione anche di che cosa mangiano gli altri. Cioè quelli che giustamente non sono vegani, ok? E sono la maggior parte. Cosa mangiano? Come mangiano? Parliamo dell'equilibrio di quello. Incominciamo a ricordarci che le indicazioni dicono che il consumo medio deve essere di 500-600 grammi al giorno di frutta e verdura e che questa soglia viene raggiunta da pochissima, adesso non mi ricordo la percentuale esatta perché è un articolo di un paio di anni fa, ma da pochissime persone. Cominciamo a parlare di quello e poi parliamo anche delle piante che soffrono, oltre al fatto che appunto c'è una questione anche etologica molto diversa, cioè il sistema nervoso centrale delle piante è una cosa, il sistema nervoso centrale degli animali è un'altra cosa, e a me questa cosa puzza sempre di benaltrismo, no? Cioè è sempre il siamo qui, però...
I bambini
muoiono di fame, e perché non mangi la carne? Sai che ai miei tempi, ho capito, però allora se dobbiamo spostare sempre, no, l'oggetto della discussione diventa molto complicato, quindi quello è un attacco comunque una riflessione decisamente poco stabile,
un po' pelosa.
Comunque la dieta vegetale mi sembrerebbe comunque la più etica, appunto perché così la verdura me la mangio solo io, nel secondo caso invece prima se la deve mangiare la mucca e poi io mi mangio sia la mucca che le verdure, quindi Le verdure soffrono molto di più lo stesso.
Moltissimo, esatto. Sì,
anche,
sì, cioè,
anche questo
è quello che dicevamo prima, una giustissima osservazione, perché quando parliamo di macchina metabolica è quella roba lì, cioè quello che va messo nella macchina metabolica è cibo. Quindi allora, ai tempi era verdura, ai tempi era foraggio, adesso sono tendenzialmente proteine e soia che arriva tendenzialmente dalle coltivazioni intensive, dal Brasile, dal Cerrado e da tutta quella parte di mondo che viene completamente distrutta e deforestata per creare mangimi integrati con la famosa B12, perché la B12 viene messa dentro lì, perché altrimenti questi come la mangiano dal batteri del terreno che non brucano, non possono mangiarla,
certo.
Quindi loro la prendono nei mangimi, noi la prendiamo con la pastiglietta rosa, però diciamo che il concetto è un giro diverso, ma è quello insomma.
Eh sì, perché io ci pensavo prima, in realtà quando si parla anche di cultura vegana, di veganismo, in realtà è inevitabile, si parla anche di politica e se ne parla magari in modo non così automatico e diretto, ma in realtà in modo molto profondo, perché è un problema di lotta anche alle disuguaglianze e alle disparità, non solo nella nostra società, ma a livello più globale. Io non lo so voi, ma io sono veramente soffocata dalla visione ombelicale che complessivamente anche la nostra politica ha. E comunque dalla visione che passa anche tra noi, anche tra progressisti, gente di sinistra, che è la politica dello scambio, che è quella cosa mi dai in cambio? Ecco, io forse vorrei sognare, ecco, forse per me politica è anche sognare. Sono pazza?
Ottimista,
Sonia,
mi verrebbe da dire
grande ottimismo. No, però è vero, sì, è molto politico, è molto, sai, poi per parlare prima di parole, no? La parola politica per molti è associata a qualcosa ormai di faticoso, negativo, confusionario, di lotta. Invece la politica intesa come parola, come nella sua origine, è il confronto, è cercare di mettersi tutti insieme e cercare di guidare, no, le cose attraverso un miglioramento, attraverso qualcosa che sia meglio per tutti, non solo per un gruppo, no? Certo, bisognerebbe ricordarlo, insomma, a chi lo sta facendo in questo momento, prima ancora.
Io prima parlavo appunto delle piante che soffrono, e quindi abbiamo qui un consesso di assassine di piante. Io in realtà stamattina mi sono leggermente, stavo per suicidarmi, perché la povera petunia che non avevo ancora travasato era praticamente agli ultimi,
comunque,
no, perché naturalmente in questi giorni non mi sono dimenticata di dargli l'acqua ed era lì che esalava quasi l'ultima, ma io sono fiduciosa, perché io sono ottimista, perché credo che comunque, insomma, per andare avanti bisogna avere uno sguardo positivo, perché qui se no con le tragedie che ci circondano, le guerre, e noi abbiamo il cuore, gli occhi, lo strazio su Gaza, sull'Ucraina, ma lo sapete, nel mondo ci sono altre 40 guerre che facciamo finta di non vedere o che non riusciamo a reggere. C'è la sconcertante disparità di un mondo dove l'obesità infantile è un'emergenza che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato come un problema concreto e reale, e dall'altra parte abbiamo i bambini, non solo a Gaza purtroppo, che nel mondo muoiono di fame e di malnutrizione. Ma se non cerchiamo di guardare a come provare e sognare di uscire da queste cose, io temo che non si vada da nessuna parte. Che dici, Sonia?
No, sono d'accordo. Quello che penso è, prima Federica diceva, ne vale la pena, perché lo facciamo. Io perché sono un ottimista, perché spero che questa sia la direzione che sempre più persone prenderanno. E ci sono alcune che hanno una sorta di, non so, risveglio personale da solo, ci sono altre invece che hanno bisogno di degli stimoli. E quindi quello che noi cerchiamo di dare sono questi, e come diceva Federica, appunto, su due strade. Sia la parte della cucina, che poi è quella un po' più pratica, un po' che riguarda tutti i giorni, sia la parte di sensibilizzazione, perché appunto uno può scegliere, può trovare una ricetta vegana, ah, è carina, la provo, però poi andare avanti comunque per la sua strada e non esserne colpito. Ci vuole qualcosa che vada un pochino più a fondo del non, ah sì, provo questa ricetta perché è quella dell'influencer e che quindi è andata virale, voglio provarla, è buona, magari la
che
rifaccio.
È un problema grosso, è questo.
Ci vuole qualcosa che attecchisca più in profondità e che quindi renda la scelta un pochino più duratura e un pochino più, sempre più ampia. Quindi è quello, il cercare di raggiungere il più persone possibile in un modo che non le spaventi, ma che riesca a colpirle in maniera efficace, in maniera giusta.
Allora, ne abbiamo parlato settimana scorsa di questa cosa. È difficile perché il vegan, l'approccio vegan non è diplomatico, non ha niente di diplomatico purtroppo, ed è difficile portare avanti qualcosa che di base non è diplomatica, perché è o sì o no, non c'è, purtroppo non c'è una vera via di mezzo. Perché
ma neanche il pesce?
Certo, no, sicura,
sì,
sicura.
Ma perché no, ma tanto... I famosi alberi di tonno,
certo.
Non ha niente di diplomatico, cioè per funzionare il veganismo deve essere poco diplomatico, deve essere rivoluzionario, è una rivoluzione, cioè significa cambiare completamente e in maniera... come dire, definitiva la propria alimentazione, l'alimentazione di tutti, per quello è difficile, perché non ha niente di appunto di diplomatico, non si possono trovare delle vie di mezzo, e continuare anche, questa è la mia opinione personale, a cercare di indorare la pillola, come succede da ormai tanti anni, ma un po' meno, ma un pochino meno, ma vegetale, ma 100% plant-based, ma guarda come siamo veggie, ma come siamo flexi, no, perché quella cosa lì va benissimo, per carità di Dio, ogni sforzo è ben accetto, ma non porta al risultato, non si arriva così, e quindi non è diplomatico ed è anticapitalista. E come il veganismo è anticapitalista, che cosa di sua essenza? Come fai a muoverlo in un mondo come quello in cui siamo? È difficilissimo, perché poi succede anche a noi, cioè, certo, per stare in piedi una redazione come la nostra ha bisogno della pubblicità, ha bisogno dei fondi. Chi ce li ha i fondi? Le aziende. Le aziende cosa fanno? Un po' il vegano, perché magari la grande multinazionale di turno ha fatto il burger vegan, però fanno anche tutto il resto, e allora che cosa fai? Li prendi quei soldi, non li prendi? Oppure dici, e noi abbiamo fatto invece una scelta difficilissima e complicatissima di dire tantissimi no e di cercare i soldi da chi ci legge, che è l'editoria pura. Cioè, io chiedo a chi mi legge, a chi usufruisce dei miei servizi e del mio lavoro, del mio senso di Vegolosi, del nostro lavoro, di sostenere quello che viene fatto. Perché se io devo passare da Danone, se io devo, che ha fatto il lattino vegano, certo l'ha fatto perché adesso tanti bevono il latte vegetale, quell'obiettivo continua ad allontanarsi, come se stessimo, no, con la bacchetta dei cartoni animati che ci fa vedere la carota davanti e noi stessimo correndo dietro a quella cosa lì. Per quello dico, è molto complicato, è complicato arrivare a una totalità, perché ci sono due elementi che sono la non diplomazia e l'anticapitalismo, che sono intrinsechi a questa cosa, e siamo in un mondo che invece va esattamente dalla parte opposta rispetto a questo, quindi è difficile.
Tornare a mettere in qualche modo al centro gli animali, animali non umani, aiuta, perché in effetti se io vedo il latte Danone dico, beh, figo, lo vorrei, e poi però dico, ma forse no, perché in effetti lì si fa anche il latte quello con le mucche munte e non è il massimo della vita, lo stesso per i cosini, Amadori e tutto, certo, il resto. Quindi probabilmente, come fate voi, tenere quella bussola comunque puntata sulla questione animale aiuta anche a orientarsi in queste scelte, in cui molto spesso le persone magari non, cioè, sono anche sguarnite di un supporto in questo senso, sì, perché sì, io, certo, vado al super, l'altro giorno abbiamo fatto un confronto con i miei amici per capire tipo dove prendere quindi il latte vegetale, perché questo finanziava Israele e questo invece era così, e quello, e non c'è rimasto praticamente nessun latte
vegetale. È difficilissimo, per quello dico, quello è difficile, è questo il panorama in cui ci muoviamo. Ci sono poi delle, come dire, bisogna fare a patti con la realtà in cui si è, ok? Quindi è chiaro che si compra al supermercato, è chiaro che non si va sempre dal contadino, è chiaro che si scende a patti con il posto in cui si è. Però, come dire, il portare al centro gli animali è una cosa fondamentale, però è un'altra strada complicata, perché chi invece adesso sta facendo, anche, è capitato anche a noi, ma chi fa comunicazione e cerca di arrivare a più persone possibili punta sulla salute e continua a dirvi sì, ma si sta meglio mangiare vegan, ma guarda che state meglio mangiare vegan, poi dall'altra parte sono quelli, ma poi la B12, morite, non avete la B12, occhio, perché, ok.
Sì,
puntano sulla salute, perché è quello il nodo su cui tu puoi muovere. Tu gli dici, ma le galline, sì, ma le mucche, sì, ma sono 8 miliardi di animali tutti gli anni. Dici, vabbè, delle galline, però se sto meglio io, però quella roba lì, come diceva Sonia, è una molla molto breve, cioè non va a, come dire, a convincerti in maniera totale, perché nel momento in cui hai, questo è successo tante volte anche con i VIP o con le persone importanti che sono diventate vegane, cantanti, certo, a livello internazionale, che a un certo punto si girano, per esempio uno degli ultimi forse è stata Miley Cyrus, ha detto no, io senza pesce non ce la faccio più, mi stringe la testa, non riesco più a cantare. E quindi cosa è successo? Quando lei ha deciso che grande comunicazione pubblica, un grande podcast, disse no, basta, perché io non ce la faccio più, il mio cervello senza le proteine animali non funziona più, quello è stato un messaggio, certo, enorme che è arrivato. E quindi Per quello dico, ci vuole qualcosa di un pochino più radicato, perché altrimenti se tu lo fai per la salute, senti una notizia di questo tipo, poi senti Calabrese ogni 5 minuti che ti dice ma guarda che quello, ma tu sai i fitati, adesso c'era stata anche questa cosa dei fitati, che nei legumi è pieno di fitati e se mangi tanti legumi non assorbi il ferro, non assorbi
le... Aspetta, io praticamente sono un legume viaggiante,
ma certo, ma sì, ma raccontiamoci,
mi sono persi i fitati, ma porca
sì,
miseria,
raccontiamoci. Vabbè, anche questa scemata, no? E poi vai a chiedere a chi fa quello di lavoro e ti dice sì, ho capito, ma i fitati, l'80% dei fitati, che è vero che riducono l'assorbimento dei micronutrienti, ma con la cottura l'80% viene eliminato, se non il 90%. Chi è che mangia i fagioli crudi? Chi è che mangia i ceci crudi? Nessuno, cioè, no. Almeno che non abbia proprio una follia, non so, integralismo, però. Le cuoceremo tutti noi legumi, quindi voglio dire, quell'elemento lì, se invece la tua scelta è radicata sulla salute, il primo calabrese che passa ti dice, ma guarda che fitati, no, allora domani mangio un po' di pesce, no, domani ad una bistecca me la faccio.
Ma quando, insomma, quando dicevamo che una testata come vegolosi.it è importante perché fa un ragionamento a 360 gradi, lo dicevamo, lo dico associandomi a Bianca, lo dicevamo perché effettivamente è una questione culturale che tocca tantissimi aspetti. Tu hai parlato appunto della informazione o disinformazione a livello sanitario, perché guardate che io, che mi occupo ormai da anni di ambiente, degli altri animali e via di seguito, devo confessare che ho a volte uno sconforto leggendo quello che leggo sui giornali nel campo di cui mi occupo. C'è una superficialità, un'approssimazione o una malafede a seconda dei contesti. Quindi è un grande e complicato modo di muoversi, ma eravamo partiti e ragionanti sulla gioia e sulla positività. A questo proposito, ricollegandomi a quello che diceva per l'appunto Sonia su qualcosa che ti deve scattare dentro, io sono assolutamente innamorata, profondamente innamorata dei santuari degli animali liberati, liberi per meglio dire, che probabilmente voi lo sapete tutti, ma insomma qualcuno che non lo sapesse glielo dico, sono praticamente questi, mo ci vuole, io dico sognatori, perché mettono in campo un'utopia, ed è quella di aver raccogliere animali che sono gli scarti dell'industria alimentare, perché non si può parlare di allevamenti, bisogna parlare di industria alimentare, cioè non sono esseri senzienti quelli che vengono allevati, ma sono, come diceva prima Federica, delle macchine metaboliche, sono delle macchine. Ecco, questi luoghi che sono sparpagliati e stanno crescendo sempre di più in Italia sono dei luoghi che, mentre io ve lo dico, c'ho veramente la pelle d'oca, perché intanto, come dire, fatto da animali, insomma, io sono un po' intima, lo dico perché mi emoziona sinceramente il fatto di raccogliere questi animali, farli vivere insieme e soprattutto farli vivere per la loro vita, non perché servono a qualcosa. Gli animali non sono da compagnia, da reddito, da lavoro e via di seguito. Gli animali sono animali che avrebbero diritto alla loro vita come ne avremmo diritto noi. Ma come cavolo si fa? E se poi togliamo l'industria degli allevamenti e gli animali non possono, si estinguono?
Per forza, inevitabile. Guarda, io quando parliamo di questa roba dico sempre, sì, anche i lampionai si lamentavano un tempo, perché c'era arrivava l'industria elettrica, no? C'era Edison che cercava la lampadina, quindi dice, ma Edison è pericolosissimo, noi lampionai cosa faremo? Cosa avete fatto? Il mondo si evolve, le cose cambiano, così come non ci sono più i lampionai, forse, e a proposito di ottimismo lo speriamo tutti, fra 50 anni non ci saranno più gli allevatori intensivi, ci saranno tutti quei programmi, e questo ovviamente serve una politica illuminata che lo faccia, di riconversione. C'è stato un articolo qualche settimana fa del The Guardian che ha parlato di questo tema, sul tentativo, o meglio sul provare a capire se economicamente era sostenibile la riconversione, e si può fare, non è una cosa facile, non è una cosa semplice, ma è una cosa che è fattibile. Ci sono degli esempi anche già operativi che l'hanno fatto in Inghilterra, per esempio c'è anche questa fattoria che a un certo punto ha deciso di cambiare la propria, il proprio core business, e di cambiare, di diventare appunto di diventare una, insomma, di riconvertirsi all'agricoltura. Quindi c'è un modo per farlo, è lunga la strada, però la strada, come dicevamo, insomma, penso sia un po' il punto di quello che ci siamo detti fino adesso, parte dalla cultura, parte dal fatto che bisogna saperle queste cose, non per forza per poi cambiare domani mattina alimentazione, ma intanto noi lo sappiamo, intanto noi abbiamo capito, intanto leggiamo, intanto ci guardiamo un documentario, intanto andiamo a ascoltare un evento, intanto proviamo un alimento nuovo, ne parliamo con qualcun altro. La cultura del non avere paura del cambiamento, di non avere paura di perdere qualcosa di che qualcuno ci tolga la sedia da sotto il sedere, e iniziare a capire che i programmi di riconversione esistono. Negli Stati Uniti ci sono addirittura delle associazioni che si occupano della riconversione, e negli Stati Uniti le industrie alimentari sono molto più grosse delle nostre, sì, molto più grosse. Quindi c'è la possibilità di farlo, però ci vuole anche una spinta dal basso, ci vogliono tutte e due, no? Il polo positivo e il polo negativo, cioè la spinta dal basso a livello culturale delle persone, della popolazione, della cittadinanza, che inizi a far capire che la richiesta, che la domanda non è più quella di prima, e che quindi è meglio la lampadina del gas, dei lampioni con il lumicino, e che quindi è meglio mangiare vegetale invece che mangiarsi la bistecca. E dall'altra parte ci vuole una politica illuminata, una politica progressista che inizi a capire che questo è un punto che dovrebbe essere all'ordine nei programmi politici di tutti i partiti, non destra, sinistra, centro, tutti dovrebbero avere questo punto, perché tutti vogliamo sopravvivere invece che avere 55 gradi all'ombra, ecco.
E allora, purtroppo il nostro tempo è finito, invece ci sarebbe qua da ripartire per un altro incontro, perché i temi sono veramente tanti, ma ahimè, dura l'ex. Sei dell'ex.
Abbiamo anche fame, no, vorremmo andare verità, tutti noi a cibarci.
Davvero, io vi invito insomma, a anche avvicinarvi a questi, quelli che si chiamano santuari, rifugi, oasi, perché secondo me nella loro utopistica ma concreta, reale modalità di stare su questo, su questo nostro adorato pianeta, mi viene da dire, sono molto interessanti, sono un altro modo è possibile, che se vi ricordate è stato uno slogan di qualche anno fa, un altro mondo è possibile, e io continuo a sperare, a credere che lo debba essere, ce lo dice, insomma, ce lo dicono tante persone, e io credo che, pensando anche ai più giovani, sento tutto il peso della responsabilità dei guai e degli inquacchi che sono stati prodotti dalla mia generazione e quella precedente, via di seguito, e anche quella posteriore, anche quelli dopo sono stati meglio, perché sennò qua non va bene. Però insomma, a parte gli scherzi, il discorso è molto serio, ma io credo molto che insomma un pezzettino alla volta, un semino che non gli facciamo male alla volta, forse si può andare avanti. Volevo chiudere chiedendo a Sonia la ricetta del mese, ma non abbiamo il tempo, tu te l'hai ripreparata, vero?
Sì, ma non abbiamo più tempo e quindi
vabbè, andate su golosi.it, la prima che trovate, buona, va bene. Quindi.
Allora io ringrazio enormemente Federica Giordani, direttrice e fondatrice di golosi.it, Sonia Macagnola, esatto, chef e non solo, come avete capito, una fonte di gioia, fatemi dire così, e naturalmente Bianca Nogara Notariani, una preziosa spalla, e naturalmente grazie a tutte e tutti voi.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore in cartello che dice stop, sei in crisi.